Benvenuti in Radio Soundway a Impronte d'autore, Carmen Salis. Oggi incontriamo Annalisa Melis. Benvenuta Annalisa.
Grazie, buongiorno.
Annalisa Cagliaritana, un bel percorso dentro la musica, dentro lo studio, dentro l'insegnamento. Annalisa nasce come musicista, anche se non sapeva di essere una musicista, perché poi lo scoprirà in età adulta, mettendo insieme la sua passione per l'insegnamento con quella che è la musica.
Sì, proprio così.
Quando è che inizia a capire che la musica la sta aspettando? Lei trascorre purtroppo gran parte della sua infanzia in ospedale, dopodiché decide di iniziare un percorso suonando la chitarra, quindi sì. specializzandosi, studiando musica.
Sì, e diciamo che lo studio della chitarra classica nasce nella scuola superiore grazie ad un insegnante che appunto mi aveva in qualche modo incitato e invitato ad approfondire lo studio della musica e lo studio della chitarra, perché nasce con mio padre, perché lui suonava il mandolino a suo tempo, e mio nonno faceva parte della orchestra dell'ente lirico. Ed io accompagnavo mio padre mentre lui suonava il mandolino.
Però c'era un'altra passione che nasceva in lei, che era quella dell'insegnamento.
Sì, l'insegnamento nasce all'età di 7 anni, quando appunto le mie bambole diventavano le mie alunne.
E le facevano compagnia in quella, nella tristezza.
Nelle poche volte che riuscivo a stare a casa, appunto, loro diventavano le mie alunne e io la loro maestra, e trascorrevo ore e ore proprio ad insegnare alle mie bambole.
E poi questa passione si concretizzerà da adulta, perché lei sceglierà proprio il campo dell'insegnamento.
Sì, sceglierò il campo dell'insegnamento rifiutando qualsiasi tipo di lavoro, pur economicamente più invitante. Però appunto con la certezza e la chiarezza che l'insegnamento era proprio il percorso che io dovevo intraprendere, il percorso lavorativo.
E così inizia ad avere dei bambini veri, non più delle bambole, però continua a sentirsi un po' insoddisfatta.
Sì, e per cui intraprendo lo studio della musica una volta appunto che passo di ruolo, vinco il concorso, intraprendo lo studio della musica prima come formatore ministeriale e poi piano piano come musicoterapeuta, infine arrivando al conservatorio e laureandomi in didattica della musica.
Ma non è finita qui, perché lei nel frattempo continua a perfezionarsi, a seguire altre strade.
Sì, continuo a seguire altre strade, perché comunque una delle mie passioni è stata sempre quella di dirigere dei cori. Intraprendo lo studio di direzione di coro attraverso degli stage con esperti molto importanti anche a livello nazionale, e mettendo su anche in seguito ad una esperienza scolastica anche un gruppo vocale di sole donne che tuttora appunto continuiamo con le quali io continuo l'avventura, e sono Las Mamas. E accanto a queste dirigo anche un coro di voci bianche ormai da tanti anni, che si arricchisce ogni anno, appunto si arricchisce di voci nuove.
Quindi quel gioco che lei faceva da bambina con le bambole che dovevano imparare a assorbire un sacco di insegnamenti, lei continua, prosegue nel farlo anche con le voci, anche con la musica. Che differenza c'è fra l'insegnamento tradizionale, quello che lei pratica, ha praticato fino a qualche... Lei adesso è in pensione, ma continua comunque a praticarlo. Che differenza c'è fra quell'insegnamento tradizionale e insegnare... a contenere le voci, a perfezionare le voci?
In realtà nessuna, perché il mio non è mai stato, grazie a Dio, un insegnamento tradizionale, e quindi diciamo che la stessa metodica che utilizzo per lavorare con le voci bianche l'ho sempre utilizzata anche nella scuola, lavorando con i miei alunni sempre. E infatti il mio non è mai stato un insegnamento tradizionale.
E che differenza c'è fra le voci di insegnare ai bambini e insegnare agli adulti? Perché lei ha due cori, uno polifonico e un gruppo vocale. Che cosa danno in più o in meno gli adulti rispetto ai bambini?
Diciamo che non danno niente di più e niente di meno, è semplicemente un procedimento di apprendimento che ha delle metodologie differenti, perché con le voci bianche si lavora soprattutto attraverso l'aspetto ludico e non solo. Per lavorare con le voci bianche occorre anche avere una visione a 360 gradi e quindi trasmettere e insegnare la musica come movimento, come ritmo, come suono, come canto e anche come arte pittorica. E con gli adulti si fa un lavoro un po' più tecnico, ecco.
Sono più irrequieti gli adulti o i bambini quando lei?
Ma diciamo che non sono irrequieti, diciamo che hanno una vivacità differente. I bambini ovviamente hanno la vivacità del bambino, l'adulto va richiamato probabilmente molto più spesso alla disciplina, perché comunque il canto è soprattutto disciplina, oltre che essere arte, nasce come proprio disciplina.
La musicoterapia è un obiettivo che lei si era prefissa di raggiungere. Questi studi che hanno assolutamente completato un percorso che lei in tutti questi anni ha voluto costruire.
Diciamo che la musicoterapia, soprattutto il percorso di Assisi, perché ho studiato ad Assisi 4 anni, ha in qualche modo aperto le porte ad un'altra visione della musica, perché comunque è nata insieme allo studio della logoterapia di Viktor Frankl nel campus di Cagliari, per cui il completamento è stato proprio lo studio al conservatorio.
Che cosa comporta? Che cos'è la musicoterapia? Raccontiamola a chi non la conosce.
La musicoterapia è un'esperienza del profondo attraverso il suono, perché il suono ha la capacità di arrivare, far vibrare il profondo del nostro io, e arriva laddove le parole non arrivano, arriva il suono. E il suono è capace di risvegliare anche antiche ferite che in qualche modo trovano il loro spazio all'interno del corpo. Infatti la musicoterapia, che normalmente viene concepita come un momento di rilassamento, in realtà no, è proprio un vero e proprio percorso terapeutico.
E lei da musicista mi conferma che queste capacità terapeutiche della musica noi le scopriamo anche involontariamente, non ne conosciamo l'efficacia, però quando qualcuno di noi si rilassa ascoltando musica, lì è come se stesse praticando musicoterapia.
Sì.
Musicoterapia.
Sì, esatto, perché è un momento in cui, nel momento in cui si rilassa, è come se vivesse un momento di spazio e vuoto. Ed è proprio nel vuoto che l'uomo crea. Sembra un paradosso, però è così. La musicoterapia è capace di far questo. Io, nella mia esperienza di musicoterapeuta, soprattutto con i bambini, ho veramente potuto toccare con mano delle esperienze incredibili, proprio incredibili, addirittura di morti di papà che sono stati in qualche modo rimossi, che ritrovano spazio, per esempio, nel fondo del mare.
È molto affascinante, non riesco a immaginare come si svolga una seduta di musicoterapia. Quanto è richiesta, quanto è conosciuta, quanto campo d'azione può avere oggi questo tipo di disciplina?
Ha un campo d'azione a 360 gradi, perché da un anno a questa parte io la sto utilizzando anche all'hospice di Settimo con alcuni pazienti che di volta in volta si presentano laddove è possibile, ovviamente. Ed è un momento in cui i pazienti, che comunque sono nella loro fase terminale della loro vita, in qualche modo trovano un momento di sollievo. E poi ovviamente è un campo d'azione che trova anche spazio soprattutto nella disabilità, ma anche nella normalità, diciamo.
Quindi musica che non è leggerezza, ma diventa riflessione,
musica che non è leggerezza, che non è semplicemente riflessione, ma mi piace chiamarla la musica del profondo.
Quanto dolore, lei nei momenti, parliamo dell'hospice, del suo volontariato all'hospice, in quei momenti lei è più che un medico per dover contenere il dolore, dover rimanere estraneo alla tristezza della situazione?
Allora, sì, ovviamente bisogna avere anche una formazione, perché nel momento in cui ci si lascia in qualche modo, come dire, coinvolgere completamente anche dal punto di vista emotivo, allora si perde la capacità di interagire con la persona che è appunto il paziente, il malato. E ci vuole molto, molta autoriflessione e soprattutto preparazione prima di incontrare le persone.
Quindi niente spazio all'improvvisazione, una formazione, assolutamente una disciplina che necessita di una formazione, di una preparazione, perché bisogna essere più che professionali.
Sì, assolutamente sì, non ci si può improvvisare, come purtroppo succede molto oggi. Molti musicoterapeuti o musicoterapisti si improvvisano semplicemente dopo aver seguito uno stage, un corso di un paio di mesi. È un lavoro prima di tutto su di sé, la musicoterapia prima di tutto su di sé e poi in qualche modo sugli altri, ma prima di tutto su di sé. Tant'è che quando noi quando si intraprende il corso di musicoterapia, perlomeno ad Assisi, è obbligatorio un percorso di psicoterapia.
E questo è importante. Che effetti ha avuto su di lei la musica in genere, con tutto il percorso che lei ha fatto? Se dovesse riconoscerle dei meriti, quali meriti riconoscerebbe la musica nella sua vita?
Ma intanto di tenermi in vita, perché è proprio il senso della mia vita, e nel senso che proprio non riuscirei a vivere senza la musica. E poi è stata una compagna di strada nei momenti difficili, come del resto attraversiamo tutti, è una compagna di vita nella quotidianità, ecco.
Se dovesse dare una forma alla musica, che cosa sarebbe? Un fiore?
L'acqua.
Quindi è un accostamento assolutamente naturale. L'acqua con la musica.
L'acqua, infatti, non a caso ho scelto per me il brano Mission di Ennio Morricone. È un brano in qualche modo esemplare, perché è associato al percorso della nascita dell'io, da embrione, da inconsistenza a consistenza proprio, come dire, carnale, ecofisica.
E noi adesso l'ascoltiamo.
Thank you.
Radio Soundwave, impronte d'autore, con noi ancora Annalisa Melis. Annalisa, abbiamo anticipato che significato aveva il brano che tu hai scelto. È stata bellissima la descrizione, però ci saranno stati anche altri brani che ti hanno condizionato nella tua formazione, condizionato benevolmente, nel senso che il tuo percorso in conservatorio ti ha avvicinato moltissimo anche alla musica classica, no?
Ma diciamo che il conservatorio mi ha avvicinato ad un elemento che per me era naturale, vale a dire l'improvvisazione in musica.
Che è importantissima. È importantissima, è sottovalutata o no?
È sottovalutata perché è concepita come semplicemente un momento creativo, istintivo. In realtà no, in realtà l'improvvisazione è fatta di regole, è fatta anche di studio.
Eh sì, e tu nel tuo percorso, nella tua carriera di maestra di coro, hai necessità di ricorrere all'improvvisazione, no?
Sì.
Anche un po' per tenere a bada tutti gli elementi.
Parliamo
di coro, parliamo di cori anzi, e parliamo soprattutto dell'associazione Rescue, che nasce quando e perché decidi che oltre alla musica dentro l'associazione devono entrarne a far parte altri elementi, altre attività.
L'associazione Rescue nasce nel 2017, in realtà è nata molto prima, ma è stata un po' di anni, come dire, dormiente. Nel 2017 decido di darle vita, mettendo su, appunto, occupandomi della doposcuola insieme a dei collaboratori fantastici come Rino Poli, Alessia Benevento, e che sono appunto i miei collaboratori più stretti, Roberta Farris. E nasce per rispondere a un bisogno, che è quello di aiutare il bambino, soprattutto il bambino, anche bambino in difficoltà, nell'apprendimento scolastico, un'aggiunta. Ma questo non bastava, perché mi sembrava che il bambino, oltre le sue 5 ore, 8 ore di scuola, facesse anche esperienza con la creatività, e nascono i laboratori artistici per i bambini. Dopo alcuni anni nasce anche prende vita anche il laboratorio di scrittura espressiva con gli adulti, appunto scriviamo con Carmen, con lei come insegnante.
E non solo, perché dentro Rescue ci sono le Las Mamas, c'è
polifonie vocali, il coro di voci bianche, ci sono anche i concerti, gli eventi, la presentazione dei libri di autori per l'infanzia e per adulti. Ci sono insomma diverse attività, nonché il Festival di Primavera che da qualche anno stiamo organizzando alla fine di maggio.
Quindi alla fine di maggio in questo festival si allestiranno degli spazi con delle mostre, con degli eventi?
Sì, si allestiranno degli stand con appunto dei laboratori per i bambini, degli stand con appunto lo spazio per gli adulti, sperando che come dire, la gente possa risponda in qualche modo a questo evento.
Beh, in genere risponde, il problema è che ci sono tanti di quegli eventi che la gente ha difficoltà un po' a seguirli tutti, soprattutto questi bambini, lei che comunque è una maestra, è anche una maestra, quanto sono impegnati oggi? Quante cose hanno da fare?
Troppe perché ed è paradossalmente lo spazio che viene dedicato alla creatività è nettamente inferiore rispetto ad altro, e questo è importante.
Altro che, per esempio, un bambino di 8 anni come ha la sua giornata, la sua settimana distribuita?
La sua settimana è distribuita per diversi bambini, è distribuita intanto organizzata dai genitori, il corso d'inglese, il corso di pianoforte, il corso di pallacanestro, il corso di nuoto, il corso di vario genere. Nel momento in cui arriva la proposta di un laboratorio creativo, e allora si, si nota proprio in quel momento la difficoltà a sceglierlo come prioritario.
E perché questo? Perché i genitori hanno delle aspettative rispetto a un corso piuttosto che un altro? E soprattutto quanto il bambino in tutto questo è contento e può scegliere?
Il bambino, nel momento in cui può scegliere, sceglie il laboratorio artistico, perché è un momento in cui può creare, può manipolare, che è proprio nella sua natura, rinunciando tranquillamente, senza nessun problema, all'allenamento di calcio, di pallacanestro o altro, ecco.
Avete la vostra associazione, che poi ha sede nella scuola di Residenza del Sole a Capoterra, ha una biblioteca ben nutrita.
Sì, intanto è una biblioteca che nasce con i fondi regionali, quando appunto è nata la scuola di Residenza del Sole, ed è proprio grazie a questa biblioteca che noi possiamo appunto organizzare e promuovere presentazioni, incontri con autori. Ahimè, è una biblioteca poco utilizzata anche dal punto di vista territoriale, pur sapendo che esiste, appunto.
Infatti parliamo di libri, bambini e propensione alla lettura.
Sì. Diciamo che ultimamente sta prendendo sempre più piede, per fortuna, questo interesse del bambino verso la lettura. Però trova ancora poco spazio nella scuola, se non grazie ad alcuni insegnanti che appunto hanno a cuore questo tipo di lavoro con i bambini, questo tipo di interesse.
Perché comunque i bambini oggi, lei come maestra può dare un quadro molto più dettagliato di quanto possa fare io, e sono super stimolati da tante altre cose, soprattutto visive.
Sì, diciamo che sono stimolati per la maggior parte dagli oggetti digitali. Bambini che già all'età di 8 anni trascorrono il tempo al computer, 10 anni sono già nei social, da poco ho ricevuto la richiesta di amicizia di un bambino di 12 anni che è stato un mio ex alunno, al quale ovviamente mi sono guardata bene dal dargliela, però appunto è proprio all'ordine del giorno. Diciamo che è un momento che si fatica veramente, benché in qualche modo il bambino sia portato a questo tipo di interesse, di curiosità verso la creatività, verso la fantasia, verso il nuovo, verso il mistero o il misterioso, però è catturato da altro, e qui entrano in gioco gli adulti.
Benché il digitale sia entrato nelle scuole da qualche anno, anche sotto forma proprio di la lavagna iconica è sparita e giustamente si lavora, andremo avanti anche con i libri di testo che non esisteranno più, ma ci sarà il digitale. Però c'è sempre questo abisso, questa incongruenza con lo sviluppo creativo del bambino, perché un po' viene, da una parte ti porta avanti, dall'altra un po' ti frena. Io ho sentito degli insegnanti che lamentavano anche dal punto di vista motorio la carenza da parte di certi bambini di potersi riappropriare delle corse, del saltare, del giocare anche durante l'ora di ricreazione.
Allora, intanto è vero quello che lei ha detto, che il digitale sta prendendo sempre più piede, fra un po' non avremo più libri, però per esempio ci tengo a citare una scuola a Capoterra, la scuola Montessori, che non utilizza libri di testo ma porta avanti un lavoro molto creativo con testi alternativi e con un lavoro molto molto creativo, dove il bambino trova spazio a seconda anche dei suoi interessi e della sua curiosità.
Il metodo Montessori, vogliamo parlarne, così per chi non lo conosce possiamo illustrarlo?
Allora, il metodo Montessori intanto nasce con Maria Montessori, conosciamo tutti, ne abbiamo sempre sentito parlare. E la scuola Montessori di Capoterra è una scuola dove gli insegnanti sono specializzati nella didattica differenziata, differenziata in questo senso perché appunto viene utilizzata la metodologia Montessori, dove io, pur non essendo una maestra Montessori, mi son trovata completamente a mio agio, proprio perché l'aspetto importante è proprio educare il bambino intanto alla responsabilità, alla organizzazione del proprio lavoro, alla curiosità, al partire dal proprio interesse. E i bambini fin dall'età di 7-8 anni fanno già ricerca proprio con una metodologia che normalmente viene usata nella scuola tradizionale verso i 9-10 anni, ecco. E non esiste libro di testo, l'ora di ricreazione è un momento condiviso tra tutti i bambini, la merenda è condivisa, il materiale è condiviso, non esiste il materiale mio, il materiale tuo, ma il materiale nostro che ognuno mette a disposizione perché diventi non io ma il noi. È un lavoro, come dire, didattico che ha dei tempi ben scanditi. Ogni bambino sa che ogni giorno deve portare avanti quelle attività, quindi è anche abbastanza disciplinato, pur rispettando la libera scelta del bambino, che non vuol dire faccio quel che mi pare, ma viene sempre indirizzato, accompagnato, seguito dall'insegnante. Si lavora per gruppi e non, per classi, per cui per piccoli gruppi dove appunto il bambino può essere seguito anche individualmente.
Bello. Le faccio un'ultima domanda. Cosa vuol fare da grande? Cos'altro vorrà aggiungere ai suoi desideri? Ha raggiunto tutti gli obiettivi o c'è ancora qualcosa da raggiungere?
Sì. Il mio desiderio ora, il mio obiettivo ora per il quale sto iniziando a lavorare è mettere su un centro educativo e riabilitativo dove attraverso le varie creatività, diciamo, oltre agli interventi specialistici, il bambino disabile e nonno, ma anche l'adulto, può trovare il suo spazio per poter sperimentare un momento di vita più piena.
Bene, io direi che le facciamo tanti in bocca al lupo.
Grazie.
Sono certa che lei raggiungerà anche questo traguardo. E salutiamo i nostri ascoltatori, Radio Soundwave. Salutiamo Annalisa Melis.
Buongiorno,
impronte,
grazie.
D'autore Carmen Salis.